Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Il primo grafema aiuta, anche se il primo fonema no. La patolinguista Antje Lorenz dell'Università di Potsdam e la professoressa Lindsay Nichols del Dipartimento di Scienze Cognitive di Sydney hanno pubblicato nel 2007 uno studio terapeutico che ha rivelato nuove sfaccettature sull'efficacia delle strategie di cueing in caso di anomie. L'obiettivo era quello di capire quali tipologie di aiuti utilizzati nel trattamento delle difficoltà di accesso lessicale per persone con afasia fossero davvero efficaci e quali meccanismi ci fossero alla loro base. Nella pratica clinica, le logopediste e i logopedisti utilizzano già da tempo aiuti fonologici o ortografici per facilitare il richiamo lessicale, ad esempio, presentando il fonema o il grafema iniziale. Esistono differenti tentativi di spiegazioni del perché questi aiuti funzionino, le cosiddette strategie di cueing. Autori come Best e collaboratori hanno osservato nel 2002 che probabilmente non esiste una correlazione tra la capacità di ripetere delle non parole, elaborando quindi gli item in modo non lessicale, e l'efficacia degli aiuti fonologici. Hanno quindi concluso che proporre il fonema iniziale attivi la forma fonologica della parola nel lessico fonologico di input e quindi anche nel lessico fonologico di output. Il recupero lessicale viene quindi facilitato dall'uso di questa via lessicale. Invece, per gli aiuti scritti la situazione è completamente diversa. In questo caso, il gruppo di Best ha trovato una correlazione diretta tra l'efficacia degli aiuti basati sui grafemi e la capacità di leggere le non parole. Hanno concluso che gli aiuti scritti, proprio come le non parole, possono essere elaborati direttamente in modo sublessicale, quindi attraverso la via segmentale. Tuttavia, in un altro studio condotto da Bruce e Howard nel 1988, è stato ipotizzato che gli aiuti scritti possano essere efficaci solo se lo sono anche gli aiuti fonologici. A partire da questo background, le autrici Lorenz e Nichols si sono poste due domande centrali per il loro studio. 1. Qual è la relazione tra gli aiuti grafematici e le abilità di elaborazione non lessicali? 2. Qual è il rapporto tra il cueing ortografico e quello fonologico? La domanda generica riguardo l'efficacia delle strategie di cueing è importante in quanto nella pratica clinica vengono spesso utilizzati aiuti fonologici o ortografici nel trattamento delle anomie. Tuttavia, ci sono evidenze che sostengono che le rispettive strategie di cueing non sono efficaci in ugual misura per tutte le persone con afasia con difficoltà di richiamo lessicale. È stato inoltre dimostrato che anche nei casi in cui gli aiuti siano stati utilizzati con successo, gli effetti non sono stati duraturi e si sono mantenuti solo per poche ore o giorni dopo la seduta. È stato ipotizzato che l'efficacia del cueing, sia esso fonologico oppure ortografico, dipenda dal deficit funzionale sottostante all'elaborazione delle parole. Le autrici hanno quindi analizzato le prestazioni di elaborazione delle parole delle persone partecipanti allo studio attraverso una serie di pretest, che hanno permesso di valutare con precisione le capacità conservate e compromesse. Sono state testate l'elaborazione uditivo-fonologica delle parole, l'elaborazione visiva-ortografica sempre delle parole, l'elaborazione semantica e infine l'abilità di denominazione in tre persone con afasia. I partecipanti avevano un'età compresa tra i 33 e i 66 anni ed erano tra i 3 e i 9 anni post-onset. L'eloquio spontaneo era fluente o non fluente e i disturbi di richiamo lessicale erano da media a grave entità. Nonostante lievi limitazioni della semantica, i test hanno individuato per tutte le persone partecipanti la causa del disturbo prevalentemente a livello post-semantico, o nel lessico o nell'accesso al lessico. Lo studio è stato costituito da due fasi di trattamento composte da tre sedute. Durante le sedute è stato chiesto ai partecipanti di denominare oralmente dei disegni in bianco e nero, presentati su uno schermo per pochi secondi. Le 224 parole mostrate sono state suddivise in items trattati e items di controllo. Per metà delle immagini è stato proposto un aiuto fonologico. In questo caso veniva fatto ascoltare il fonema iniziale della parola prima che venisse mostrato il disegno. Per l'altra metà delle immagini, invece, è stato proposto un aiuto ortografico. In questo caso, la prima lettera della parola veniva mostrata direttamente prima del disegno. Gli items di controllo sono stati poi suddivisi in items senza aiuti e in items non presentati. L'obiettivo era di analizzare se si verificasse un effetto di trattamento comparabile anche senza gli aiuti e se si verificasse una generalizzazione anche alle parole non trattate. Gli eventuali effetti di trattamento delle sedute sono stati testati pochi minuti dopo il trattamento e poi dopo 24 ore. I possibili effetti di generalizzazione sulle parole non presentate sono stati testati solo al termine di ogni fase di trattamento e nel controllo di follow-up una settimana dopo. In tutte e tre le persone partecipanti, l'aiuto scritto ha mostrato effetti positivi e sembravano beneficiare nel processo di richiamo lessicale dalla presentazione della lettera iniziale. Secondo Beste e colleghi, questo effetto poteva essere dovuto al fatto che i partecipanti sono stati in grado di sfruttare la via non lessicale, generando la forma fonologica della parola tramite la conversione grafema-fonema. Tuttavia, le prestazioni di lettura delle non parole di tutte le persone partecipanti sono risultate compromesse nei pretest, per cui questa ipotesi è stata ritenuta non valida. Per le autrici, gli errori osservati suggeriscono piuttosto che l'elaborazione lessicale ha comunque contribuito alla risoluzione dell'esercizio. Le paralessie semantiche, gli effetti di concretezza e le abilità sublessicali compromesse suggeriscono che sia stata utilizzata la via semantico-lessicale. Delle tre persone partecipanti, solo una ha tratto beneficio dell'aiuto acustico di presentazioni del fonema iniziale durante le sedute di trattamento, che invece non è stato d'aiuto alle altre due persone. Entrambe hanno mostrato difficoltà nella ripetizione di parole. Per questo motivo le autrici hanno ipotizzato che gli aiuti fonologici siano elaborati con la via lessicale diretta, proprio come proposto dal gruppo di Best. Contrariamente a quanto affermato da Bruce e Howard nel 1988, gli aiuti ortografici possono essere dunque efficaci anche per le anomie, e anche quando non lo sono gli aiuti fonologici. Lawrence e Nichols spiegano questa differenza nell'efficacia delle due tipologie di cueing con la differenza di durata di presentazione degli aiuti visivi e fonologici. Sostengono che nelle persone con afasia e difficoltà di richiamo lessicale, la memoria uditiva a breve termine sia spesso compromessa, mentre la memoria visiva a breve termine tende a rimanere intatta. Per questo motivo gli indizi fonologici non possono essere salvati abbastanza a lungo per mostrare un effetto nel recupero lessicale, mentre gli aiuti scritti sì. Per la pratica clinica si può quindi riassumere che gli aiuti ortografici possono essere un ausilio efficace nel trattamento delle anomie. Indipendentemente dalle abilità di elaborazione non lessicale, come la conversione grafema-fonema. Soprattutto possono essere utilizzati con i pazienti e le pazienti che non traggono beneficio dall'aiuto di presentazioni del primo fonema. Dai un'occhiata alle nostre pagine social per un breve ripasso della terminologia, ad esempio come per il termine effetto di pratica. Questo studio è stato riassunto da Teresa Mayr, studentessa di patolinguistica presso l'Università di Potsdam. Ora diamo la parola ad Antonio Milanese, logopedista, programmatore e cofondatore di Training Cognitivo, che commenterà questo studio di oggi.
La ricerca condotta da Lawrence e colleghi si focalizza su due tematiche fondamentali nella gestione terapeutica dell'afasia: l'anomia e l'impiego delle tecniche di cueing. Data la varietà dei profili cognitivi e linguistici tra soggetti affetti da anomia, non sorprende che i clinici nel corso degli anni abbiano cercato di identificare le strategie terapeutiche più efficaci in relazione al tipo specifico di afasia. Uno studio pionieristico di Love e colleghi già nel 1977 aveva analizzato l'efficacia di diversi tipi di cue nell'afasia di Broca, senza tuttavia riscontrare differenze significative nelle forme più lievi di afasia. Nel corso del tempo sono state esaminate varie tipologie di cue: verbali o gestuali, orali o scritti, basati sulla ripetizione o sulla lettura della parola, fonologici, semantici o ortografici e il completamento di frasi. Altri ricercatori hanno esplorato ulteriori modalità di cueing, come il Silent Visuomotor Cue, che consiste nella presentazione muta della parola target in forma di video, e il Semantic Auditory Cue, che utilizza un segnale acustico pertinente al target, per esempio un trillo per la parola telefono. La selezione del cue dovrebbe inoltre essere adeguatamente calibrata in base alle capacità residue del soggetto afasico. Un approccio meno frustrante e più vicino alla metodologia errorless è quello dei cue decrescenti o vanishing cues, dove inizialmente viene presentata l'intera parola oralmente o per iscritto, che viene successivamente ridotta fino a essere rappresentata solo dalla sillaba o dalla lettera fonema iniziale. Al contrario, la presentazione della sola lettera iniziale come primo suggerimento, tipica dell'approccio a Q crescenti, increasing Qs, richiede un maggiore sforzo cognitivo e può essere fonte di frustrazione, risultando inadatta a soggetti con difficoltà nell'inibire risposte automatiche. Nell'articolo di Lawrence si confrontano i Q fonologici e ortografici, evidenziando come i secondi possano essere efficaci anche in assenza di effetti positivi dei Q fonologici. Ciò potrebbe essere dovuto all'attivazione di diversi circuiti neurali nel processo di recupero delle parole, suggerendo la necessità di un approccio più olistico nella comprensione e nel trattamento dell'afasia che integri diverse dimensioni del linguaggio e cognitive. Proprio nel tentativo di trovare una spiegazione a questa maggiore efficacia del Q ortografico sono stati svolti ulteriori studi. In uno dei più recenti, come la meta-analisi di Weiping e colleghi, gli autori hanno proposto diverse motivazioni. La forma scritta è permanente e, a differenza del Q orale, non decade nel tempo. Il Q scritto favorisce la lettura silente e di conseguenza la ricodifica fonologica. Il Q scritto attiva la memoria motoria coinvolta nella scrittura, innescando così un percorso ulteriore per il recupero delle parole. Un aspetto fondamentale emerso dallo studio di Lorenz e colleghi, inoltre, è l'effetto dell'esposizione al Q. Non tutti gli effetti sono immediatamente evidenti, suggerendo ai terapisti di non basare le proprie scelte su una singola sessione, ma di valutare l'efficacia del Q dopo ripetute applicazioni. In conclusione, questo studio contribuisce all'approfondimento di una tematica in cui gli studi devono far fronte all'eterogeneità dei profili clinici delle persone con afasia e alla difficoltà di condurre gli studi su campioni numerosi e omogenei.
Traduzione di Carolina Zanchi. Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Giorgio Benedetti. Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.